Benvenuti a un altro appuntamento con FM Streaming, nella sua prima edizione dedicato agli artisti e al contemporaneo e a come si possono raccontare i musei senesi nello specifico. E oggi è il nostro ospite Massimiliano Tonelli, giornalista e critico d'arte, che ringrazio per questa sua presenza con noi. Buongiorno Massimiliano.
Buongiorno, grazie a voi, grazie a tutti.
Ci fa piacere invitarti perché anche la tua storia, come quella dei nostri ospiti di questi giorni, è legata a Siena, ma non solo. Tu hai un'origine da famiglia senese, praticamente qui hai passato gli anni della formazione durante il percorso universitario in scienze della comunicazione. Dopo è iniziata una carriera importante nel mondo dell'editoria, dal 99 al 2011 sei stato direttore della piattaforma cartacea web Exibart. E da lì poi è iniziata la grande avventura con Art Tribune, di cui tutt'oggi sei direttore editoriale, insieme con Gambero Rosso. E in mezzo a questo ti sei occupato più volte di formazione, in diverse occasioni, attualmente sei docente alla IULM, e tuoi sono molti testi in cataloghi di arte contemporanea e altri saggi. E oggi ti ho invitato anche per chiederti di raccontare come questa tappa senese abbia rappresentato un qualche senso nel tuo percorso, cosa ricordi con più piacere, visto che poi più volte torni a Siena anche per ragioni familiari. Ecco, cosa tieni di questo ricordo del passato e di questa presenza oggi? Cosa invece pensi che sia opportuno guardare con più distacco rispetto a quello che Siena rappresenta nel mondo della cultura? Poi di questo parleremo ancora meglio più avanti.
Siena, alla fine degli anni 90, quando io mi ci sono trasferito, era un luogo per me non particolarmente conosciuto o esotico. È stata una scelta ponderata, perché era una città che comunque frequentavo costantemente, anche se probabilmente solo un paio di volte l'anno, poco più, insomma, senz'altro durante l'estate per i pali, venendoci regolarmente, e poi qualche volta rarissimamente durante l'anno. Già avevamo una casetta in città, perché mio babbo l'aveva acquistata all'inizio degli anni 90 per questioni quasi più affettive che di investimento, per avere una piccola proprietà all'interno della Contrada della Lupa. Quindi a quel punto, avendo scelto di fare scienze della comunicazione, che era una cosa particolarmente complicata perché c'era un numero chiuso molto severo, e provai non solo a fare il test a Roma, dove vivevo, ma anche a aggiungere anche Siena, che all'epoca aveva anche una nomea come scienze della comunicazione molto molto alta, molto prestigiosa, insieme a Bologna. E il caso volle che vinsi entrambi i test. Erano test abbastanza complicati, nel senso che passava nulla di trascendentale, ma insomma passava circa un 10%, un 9-10% degli iscritti, e lo vinsi in entrambe le città. Cioè, nonostante, con magari qualche piccola delusione nei confronti di mia mamma, decisi comunque di spostarmi a Siena. L'occasione era troppo ghiotta, c'avevo un mio appartamentino, non dovevo neanche fare la vita dello studente fuori sede più di tanto, perché che magari neanche mi andava necessariamente a genio al 100%, quindi potevo avere la mia indipendenza e avere una situazione un po' più privilegiata, diciamo la verità, rispetto a uno dei tantissimi studenti fuori sede che all'epoca, come oggi, frequenta la città. Quindi decisi così. Era il 97 e devo dire che erano anni entusiasmanti. Erano anni entusiasmanti. Sono distanti, stiamo parlando quasi di un quindicennio fa, però erano anni entusiasmanti da ogni punto di vista in città, dal punto di vista del funzionamento dell'università, degli stimoli che l'università dava. Tutto quello che ho fatto e che tu giustamente hai elencato, riuscire a dirigere riviste anche importanti in età super giovanile e altri incarichi, altri impegni, è dovuto in gran parte a quello, dobbiamo ammetterlo. Cioè vivere in un contesto universitario da piccola Oxford, come dicevamo in quegli anni, molto con un bel legame con gli altri colleghi universitari, con uno spirito di competizione sano, con la presenza di professori interessanti e disponibili, per cui li incontravi a pranzo, li incontravi a spasso in città, con quelle dimensioni che sappiamo essere propri di Siena, ha fatto sì che poi io riuscissi a fare quelle cose che magari rimanendo a studiare nel caos totale della Sapienza a Roma non avrei assolutamente mai fatto. Magari mi sarebbe neanche venuta la voglia di misurarmi su certe cose, soprattutto a 20 anni. Invece, appunto, a 20 anni, quando io compivo 20 anni, apriva il Palazzo delle Papesse, c'era la possibilità di fare degli stage grazie all'università di nuovo, e quindi riuscii a fare un passaggio di quel tipo con un'esperienza significativa. C'era la presenza di un sindaco che, comunque, con tutti i pregi e difetti caratteriali, però, se vedeva qualche ragazzotto ventenne che aveva voglia e comunque si misurava anche su un settore a lui congeniale come quello dell'arte e della cultura, magari gli dava una mano, gli dava un suggerimento, e quindi immaginatevi un po' questo contesto cosa poteva generare. Quindi dobbiamo immaginarci una città dove c'era una buona situazione a livello economico, una situazione abbastanza fervente a livello culturale e poi tutta una serie di proposte sperimentali. Palazzo delle Papesse era uno, c'era l'Accademia di Arti Digitali, sempre dall'interno del Palazzo Piccolomini delle Papesse, ospitata. C'era una cosa incredibile, se la guardiamo oggi, ma all'epoca era assolutamente normale, una stagione teatrale che si chiamava Parole in Musica, interna all'Ateneo, all'università, che faceva concorrenza, anzi a volte, a seconda delle stagioni, degli anni, era migliore della stagione teatrale che poteva proporre la città stessa. Quindi c'era ed era offerta agli studenti iscritti all'università a delle cifre irrisori, quindi tutti avevano la tessera e tutti partecipavano alle rappresentazioni teatrali, alle performance che c'erano durante l'anno nei vari luoghi della città, poi con una festa finale straordinaria. Insomma, c'era un intrattenimento culturale di livello medio-alto, devo dire, difficilmente replicabile, dovuto anche al fatto che la città, dal punto di vista economico, era florida, no? In quegli anni era considerata una delle città più vivibili d'Italia, e la banca, che poi ha avuto delle difficoltà nei decenni successivi, permetteva tutto questo, no? Quindi c'era la possibilità di attingere a quella riserva per offrire e proporre culture e opportunità culturali. Quindi i ricordi che ho di quegli anni sono dei ricordi di questo tipo. Poi chiaramente dopo un certo numero di anni, io sono stato a Siena fisso 10 anni, ecco, dopo un certo numero di anni magari posso dire che il tempo di cambiare aria era anche venuto, ovviamente, perché i limiti poi di una città stretta diventano pregi se la città la vivi da studente. Poi se la vivi più da professionista o da persona che deve lavorare, magari ti viene voglia di spostarti in un centro più grande, o soprattutto con una disponibilità di connessioni con il mondo, parlo di aeroporti banalmente, più semplice da utilizzare. Però questo non toglie che anche in quegli anni, pur partendo da Siena, si viaggiava tanto, si girava il più possibile l'Europa, e quindi non sono stati anni, diciamo, chiusi all'interno delle mura di Siena. Però, insomma, nei momenti in cui si stava in città, gli stimoli davvero non mancavano, e lo scenario era molto molto entusiasmante, specialmente rispetto a quello che è successo negli anni successivi. Ma forse la città è vero che è un pochino declinata rispetto a quegli anni, ma è anche vero che partivamo da dei livelli veramente molto molto alti.
Ecco, con piacere ho ripercorso con te tanti dei momenti che raccontavi. Noi condividiamo lo stesso anno di nascita, ma anche l'amore per la stessa contrada. Ricordo con nostalgia quel programma di parole e musica a cui a mia volta partecipavo con entusiasmo. Come giustamente dicevi, davvero era concorrenziale rispetto ai programmi di tanti teatri strutturati del tempo. Un'esperienza che anche Lorenzo Giusti, che ha aperto con noi il primo appuntamento di FM Streaming in occasione della giornata del contemporaneo, ci ha pure raccontato rispetto all'esperienza della scuola di specializzazione. Quindi davvero pensare alla Siena di quel momento e anche a talenti che ha prodotto, penso appunto sia a te che a Lorenzo, riporta un po' più col contrasto rispetto al presente. Mi permetto di chiederti, ricordando tra l'altro che proprio di recente, nel 2018, hai vinto il premio Ischia come miglior giornalista culturale. Ecco, da questo tuo punto di vista, di giornalista soprattutto, ma anche di critico, e forse entrambi i profili si alimentano l'uno con l'altro nel mestiere che fai, guardando sulla distanza la città di Siena e anche il suo territorio, cosa diresti di questa politica culturale e di come si inserisce nella cornice più ampia, sia a livello nazionale e internazionale, complice in parte anche questa sospensione a cui il Covid e l'emergenza sanitaria, con le conseguenze che noi operatori culturali stiamo vivendo appieno, ci costringe.
Ah, diciamo che in quegli anni lì la città era davvero centrale, molto anomala per essere una piccola città di dimensioni contenute, comunque una città di provincia. Nel triennio, diciamo che va dal 98 al 2001, 2002 forse, tutti dovevano passare da Siena, eh? Cioè, questo è un elemento che dobbiamo mandare a memoria, perché non c'era un giornalista culturale, ma neanche un artista, sia giovane sia grande artista, che potesse esimersi dal venire almeno una volta l'anno a vedere cosa succedeva, quantomeno alle Papesse. Poi appunto c'erano tutta una serie di manifestazioni internazionali partite dal gruppo che stava attorno alle Papesse, ma che poi si affiancavano al Centro d'Arte Contemporanea, ed era soprattutto una proposta culturale, sperimentale, innovativa, che non aveva tante concorrenze in Italia, perché non è che era come oggi che ci sono 20 centri d'arte contemporanea che poi sono nati nel corso degli anni 2000, anche se ultimamente anche quelli stanno in declino a livello nazionale. Era un unicum, abbastanza un unicum. Quindi, insomma, tutti, io ero lì a vivere, per cui li vedevo arrivare, però se fossi stato fuori, in quanto giornalista culturale, avrei dovuto, in qualche maniera, sarebbe stato obbligatorio passare per Siena. Oggi per Siena ci passo esclusivamente per questioni familiari. C'è mia suocera, ci sono i miei parenti, mia figlia deve venire dalla nonna, mia moglie deve venire dalla mamma, eccetera. Ma non c'è mai un motivo scatenante, dal punto non esiste un invito di lavoro che parte da Siena. All'epoca, era 20 anni fa, era veramente diverso. Poi voi potete dirmi che era anomalo allora e adesso invece è più o meno normale, perché poi la scala di una piccola città come Siena è magari più coerente quella di oggi che quella di allora. Però, insomma, ci siamo vissuti un'anomalia davvero straordinaria, tanto per dire noi di quella generazione lì. Quindi è chiaro che se tu mi fai la domanda come la vedo oggi, io la vedo sempre con una certa malinconia, perché il mio parametro è proprio un altro, insomma. Quindi non esiste non può esserci un giudizio positivo degli ultimi anni, non solo di questa presente amministrazione, ma anche di quelle precedenti, indipendentemente dal colore politico delle amministrazioni. Ma insomma, stiamo parlando di amministrazioni che non hanno compreso quanto potesse essere strategico continuare a investire in quel modo lì e continuare a collocare la città in quel dibattito, a alzare il livello del turismo e renderla un punto di riferimento del confronto sull'innovazione, come si era tentato di fare in quegli anni. Magari non è colpa di nessuno, solamente della mancanza di risorse, magari invece c'è stata una mancanza di visione. Però, insomma, se oggi a Palazzo delle Papesse abbiamo una mostra commerciale di Salvador Dalì, non possiamo far finta che non sia avvenuto un cataclisma dal punto di vista culturale in questa città. Poi questi cataclismi non sono senza conseguenze, si pagano sotto ogni punto di vista, sotto il punto di vista dell'identità della città, sotto il punto di vista economico e poi sotto il punto di vista turistico, perché avere un turismo di buona qualità non è solamente un vantaggio dal punto di vista occupazionale, ma è anche un arricchimento culturale, vuol dire avere gente di qualità in città. Io mi ricordo questa cosa negli anni 90, che tu passeggiavi per il corso e incontravi Marina Abramovic, che passeggiava a sua volta perché appunto si era venuta a vedere una mostra alle Papesse, e magari si era data appuntamento, stando in Italia, si era data appuntamento a Siena, perché all'epoca era uno dei pochi posti che metteva insieme la parte, diciamo, di leisure turistico di qualità, e quello non glielo toglie nessuno, per il territorio in cui è collocata e per le qualità architettoniche e storiche della città, con in più il fatto di trovarsi la ricerca artistica più attuale. Questo mix portava a quel tipo di turismo, no? Diciamo così, se vogliamo chiamarlo turismo. Oggi solo è difficile avere un turismo tout court al netto delle pandemie. Quando ce l'hai, non puoi ambire ad averlo di quel livello. Non so se sono stato un po' troppo severo, però le premesse le avevo fatte. Insomma, partivo da un ricordo talmente alto che non posso far finta di non aver vissuto il momento migliore, quindi non giudicare questo come uno dei momenti peggiori, ecco.
Sì, senz'altro credo che quei ricordi siano legati a un contesto che era favorevole su più fronti, al di là delle risorse economiche, anche teste di persone che si confrontavano con un contesto più ampio. Oggi un insieme di fattori, non lo leggo soltanto agli amministratori, alle istituzioni, ma anche alle comunità, fa un po' più fatica a mettersi in discussione. Sappiamo che il contemporaneo è qualcosa di dirompente, che ci mette appunto a confronto con le realtà più complesse, che è meno semplice da interpretare di una vetrina più turistica come spesso la nostra città e anche in parte del territorio si stanno invece ponendo rispetto ai diversi pubblici. Lato istituzioni, noi con la Fondazione, sai che rappresentiamo un po' la rete di questo territorio, composta, difficile, varia, 30 comuni, 45 musei, con le collezioni più varie, spesso difficili da raggiungere. Stiamo provando a sperimentare un contatto diverso con il contemporaneo in termini di linguaggi, ma anche di approccio rispetto a quelle collezioni, di rilettura, cosa non sempre facile, perché appunto per i motivi di cui sopra, anche direttamente nei contesti in cui eventuali nuove installazioni vanno a collocarsi. Quindi, questo è un tentativo, è un esperimento. Ma dal tuo punto di vista, per l'esperienza e la professione che fai, esiste ancora la possibilità di un terreno comune, di dialogo, oppure i contrasti sono maggiori, le criticità sono bloccanti?
Non solo esiste una possibilità di dialogo tra, diciamo, i musei più storici e l'arte contemporanea, tra le collezioni di arte antica, di archeologia, di antropologia e invece la produzione presente, attuale, ma oltre alla possibilità di dialogo esiste questa come da considerarsi come forse l'unica possibilità davvero di successo, soprattutto in Italia. Quindi è proprio il contrario, cioè non avere una tradizione oppure non avere dei contenitori adeguati è un'opportunità, non è un limite. Chiedere agli artisti di misurarsi all'interno di collezioni già consolidate, raffrontarsi e misurarsi su opere d'arte storiche è proprio una delle poche strade che può davvero aiutare dei musei a coinvolgere il pubblico, no? Perché poi è quello il punto, no? Cercare la chiave del coinvolgimento, che è la cosa più difficile in assoluto in questo momento su tutti i contenuti culturali, ma in particolare sui contenuti culturali un po' più sofisticati. E quella è la strada, secondo me, soprattutto in contesti complessi e con una profonda identità storica, come può essere ad esempio a Siena, ma la Toscana in generale, no? Le mostre di arte contemporanea, le uniche mostre di arte contemporanea che fanno davvero molti numeri in Italia sono quelle di Palazzo Strozzi, ma perché le persone, perché ci sono una serie di motivi, no? Al di là dei motivi di flussi turistici, però essere collocati in quel punto della città così centrale, essere collocati all'interno di un contesto, di uno spazio che spesso si occupa anche di cose non di arte contemporanea, fa sì che questo contenitore sia potabile per un numero di persone molto maggiore rispetto invece al classico museo d'arte contemporanea centro Pecci style, no? In periferia, in un edificio nuovo, con una percezione di grande distacco e di, come dire, quasi di sacrificio monacale a doversi approcciare per leggere dei contenuti sofisticati, complessi, quasi solo per addetti ai lavori. Quindi avere una rete di musei di questo tipo, avendo oggi o domani le risorse per catalizzare l'attenzione tramite concorsi, tramite inviti, per catalizzare l'attenzione dei giovani artisti e proprio farli misurare su quei contenuti che già esistono, secondo me è una grandissima opportunità ed è forse l'unica chiave per interessare il pubblico locale, no? Perché a quel punto l'artista non viene a fare artista contemporaneo, nazionale, internazionale, famoso, emergente che sia, non viene a fare una proposta calata dall'alto, quasi sempre incomprensibile se non mediata, no? Ma invece si presta a interpretare magari proprio anche insieme al pubblico, ai cittadini, e queste unioni, la possibilità di coinvolgerli si può fare anche a monte della produzione o durante, lo fa prendendo in considerazione il patrimonio che già c'è sul territorio. Quindi poi il pubblico si sente in qualche maniera rispettato, osservato, analizzato e secondo me può essere molto interessante. Aggiungo e finisco che tutto questo non deve mai, secondo me, trascurare l'arte pubblica, che è un'altra cosa che posso rimproverare a Siena, ma in realtà un po' a tutta Italia, perché poi si era partiti abbastanza bene anche in quegli anni. Però fu difficilissimo anche allora, anche se c'era un'atmosfera migliore, ad esempio con la scultura di Tony Cragg a Sant'Agostino, e che poi invito tutti a rileggersi la storia di quel periodo, che si dovette in qualche maniera spostare perché c'era una specie di rivolta popolare contro questo oggetto di quello che in realtà, insomma, era un grandissimo scultore internazionale. Poi solo quando altre città alzarono il ditino e dissero: vabbè, ma se non la volete proprio, allora la prendiamo noi. Allora solo a quel punto si decise di tenerla, però spostata dietro, alle spalle della città. Ecco, l'arte pubblica credo che sia un bel dispositivo per aiutare le persone a dire che esiste la possibilità di mescolare, no? L'architettura, l'urbanistica con qualcosa di attuale. E a quel punto poi uno è anche più predisposto quando questi contenuti li trova a livello museale.
Ti ringrazio perché questa visione, che rispetto anche all'arte pubblica, dà un ruolo agli artisti e alle comunità che in quel caso partecipano, ha una linea di rigenerazione urbana, che nel nostro caso dei musei senesi potrebbe anche essere, non direi di periferia, ma di territorio, però nel senso proprio di nuova condivisione di tematiche che oggi siamo costretti a ripensare, in una completa riprogettazione anche nel presente immediato. Quindi volentieri accolgo come uno spunto questa conversazione, della quale davvero ti ringrazio per la tua esperienza, per la tua visione nel nostro progetto. È importante capire come anche le diverse professionalità guardano a questo possibile nuovo dialogo. Abbiamo invitato 10 artisti a rileggere i nostri musei senesi, ma appunto con l'aiuto di voi tutti ospiti è possibile avere a questo punto uno sguardo sempre più complesso e articolato di un argomento che oggi è per noi appunto stimolo al cambiamento. Quindi Massimiliano, ti ringrazio davvero per la tua disponibilità, per la tua competenza e passione. Ti auguriamo intanto un buon lavoro.
Grazie altrettanto, buon lavoro a voi, a presto.